105.250, riprendono le dirette e riprendono anche gli approfondimenti di Radio Fabbrica di questo pomeriggio, martedì 16 marzo 2021. E il secondo approfondimento abbiamo deciso di farlo in compagnia di Claudio Medicino, medico del lavoro pubblico e delegato USB ATS Milano, che salutiamo. Buonasera Claudio.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Claudio, ti abbiamo chiamato perché la questione della sanità lombarda rappresenta un po' il fenomeno di questa regionalizzazione, la divisione in tanti pezzi di sanità e tanti disastri. Di disastri ne abbiamo visti molti, ma come quello lombardo veramente era capricciante, dopo che per tanti anni ci si è vantata come la sanità esempio eccetera eccetera, era un bel cantare ma non era un bel agire, anche perché tutta la questione della privatizzazione, tutta la gestione del Covid. E quindi veniamo al dunque, faccio solo alcuni esempi, non ultimo è l'INC che la regione Piemonte faceva girare per pochi e che saltavano la lista, le priorità, le categorie fragili o meno che aveva deciso il decreto nazionale regionale, per poi insomma darlo agli amici, hanno un po' perso il controllo e si è saputo la prima questione. E poi l'ausilio delle strutture private e quindi l'entrare sempre di più anche in questo momento di fragilità sanitaria, in cui il pubblico, l'abbiamo capito tutti, ce l'hanno anche venduto che il pubblico è importante, e niente, la controtendenza della Lombardia, non solo diciamo, però la controtendenza della Lombardia è eclatante, l'investimento anche nelle strutture dove si vaccina. E in ultimo la chicca, la ciliegina che sulla torta, la priorità in base al reddito, vale chi più produce ricchezza, salta la fila e fa il reddito. Quindi il ragionamento sulla questione della produttività a tutti i costi. Questo è un po' il cappello introduttivo, per poi entrare nello specifico attraverso la tua esperienza di medico del lavoro e delegato anche USB. Prego.
Beh, sì. Davvero non è un quadro entusiasmante, anzi. Direi che appunto i disastri di cui parlavi sicuramente sono più che presenti e evidenti a tutti, forse proprio per tutta una serie di retoriche degli anni passati sulle eccellenze lombarde, probabilmente il contrasto è ancora più forte, però innegabile. E devo dire che insomma, il povero Gallera, si fa per dire, povero, però sostanzialmente non aveva evidentemente tutte le colpe su di lui, è il sistema proprio che non va. In Lombardia purtroppo molti di noi lo sanno da sempre, che questo sistema era un sistema drogato che apparentemente brillava, ma brillava soltanto per alcune categorie. Con il Covid la situazione è esplosa, è degenerata e le falle si sono completamente aperte, producendo questi disastri. D'altra parte, ripeto, non meraviglia chi invece ci ha operato, ci opera già da tempo. Vorrei fare un esempio banale, però forse significativo, perché a me capita tutte le volte che in qualsiasi tipo di contraddittorio, anche con i dirigenti lombardi, delle strutture sanitarie della stessa regione, ogni volta che mi capita di parlare. In Lombardia le aziende sanitarie locali, le ASL, non sono più ASL ormai da 5 anni. La legge regionale 23, che è stata promulgata nel 2015, è in scadenza dal punto di vista della sperimentazione proprio in questi mesi. Per fine aprile il Ministero della Salute ha chiesto la revisione di questa norma. Ecco, questa norma, che fra l'altro si era caratterizzata per l'arresto pressoché immediato dopo il suo varo dell'ideatore di questa norma,
ops,
che praticamente è stato arrestato praticamente subito,
veloce.
Sì, perché era la questione che in gergo era chiamata l'affare di Lady Dentiera, no? C'era tutto un traffico anomalo per quanto riguarda l'odontoiatria regionale. Ma perché questo si poteva verificare? perché il sistema era stato creato per favorire tutta una serie di privati, e nel privato addirittura l'illecito privato. Dicevo, in Lombardia le ASL non si chiamano ASL, si chiamano ATS. Apparentemente sembrerebbe un giochetto lessicale di poco conto, ma non è così, perché contrariamente a quello che si pensa normalmente, ATS sta per Agenzia di Tutela della Salute, neanche per Azienda di Tutela della Salute. Quando negli anni 90 furono istituite le aziende sanitarie locali, molti di noi protestarono anche diciamo in modo più veemente di quando non sia stato fatto invece nell'occasione appunto degli ultimi cambiamenti normativi, sia a livello nazionale che regionale, perché ci sembrava che parlare di azienda sanitaria locale fosse di per sé uno scandalo. La sanità non può essere un'azienda, non può creare vantaggi economici. Adesso addirittura qui si parla di agenzia di tutela della salute, perché in effetti questo è ciò a cui è stata ridotta le ex ASL, in un'entità che da dizionario della lingua italiana è un'entità di intermediazione d'affari, sostanzialmente, quindi tra un ente erogatore di denari, la regione, e gli enti erogatori di prestazioni. Questo è ciò a cui è stata ridotta la ex ASL, l'ATS. Se questo è, naturalmente, quelle che sono le funzioni realmente sanitarie di questo tipo di strutture sono solo sulla carta, e quindi appena esploso qualche problema, sicuramente di non poco conto, però diciamo di concreto, pratico, la questione ha cominciato a non reggere. Quindi è venuto fuori tutto sto popò di macello a cui tutta Italia ha potuto assistere, non solo tutta Italia, diciamo che anche all'estero mi risulta che le meraviglie non siano mancate, no? La famosa Lombardia, che era efficientissima, soprattutto in sanità, che veniva sbandierata, insomma, non era certo quello che effettivamente appariva. E qui sono venuti fuori tutti
i nodi al pettine.
Tutti i nodi sono venuti al pettine, le contraddizioni sono esplose. Eppure, come si diceva prima, nonostante ciò, neanche in questa fase si ha il pudore di dare una partenza di equità. E quindi gli amici vengono favoriti. Il link per le vaccinazioni di cui si parlava prima, scandaloso, cioè il fatto che si riuscisse attraverso l'attingimento attraverso questi link riservati a potersi prenotare la vaccinazione anche al di fuori, completamente al di fuori di quelle che erano le priorità stabilite dai piani sia nazionali ma anche da quello regionale. E ci si domanda, ma noi come OSB abbiamo in un comunicato di settimana scorsa parlato del fatto che non solo la sanità fa acqua in Lombardia, ma anche tutta l'informatica, se vogliamo credere che sia un bug informatico quello che ha permesso a soggetti di età e di professioni totalmente fuori dalle priorità stabilite di anteporsi a quelli che ancora oggi stanno aspettando. Cioè, insomma, a oggi in Lombardia il 70% degli ultraottantenni non risultano vaccinati. Certo, adesso diciamo la situazione di blocco della
AstraZeneca.
Sì, questa qui diciamo corre un pochino in soccorso, no? Perché adesso si potreste dire che c'è il...
Non è colpa loro, diciamo.
non è proprio così invece, no? Perché di fatto il discorso delle priorità sbagliate e della decisione che i vertici, sia regionali ma anche quelli delle aziende sanitarie, sia le aziende sanitarie locali, le ATS, che le ASST, aziende sociosanitarie territoriali, le ex aziende ospedaliere, che stanno portando avanti delle modalità operative e gestionali davvero allucinanti. Proprio oggi pomeriggio una mia collega, un medico del lavoro di Brescia, da pochissimo tempo in pensione, scriveva in una chat comune alla Balordita, si domandava come mai anche in questa seconda fase avanzata, o terza secondo qualcuno, soprattutto in questa fase, il danni a carico degli operatori sanitari sono maggiori rispetto a quelli dei primi mesi. Eppure si diceva, oggi la disponibilità dei dispositivi è garantita, no? Com'è possibile che avviene tutto questo? E allora, se si analizza un pochino più a fondo, si vede che probabilmente altre modalità che invece nella prima fase sono state più curate adesso si trascurano, perché gli ospedali comunque sono luoghi di lavoro e quindi vanno, come tutti i luoghi di lavoro, vanno tenuti d'occhio, cosa che non sta succedendo in Lombardia, assolutamente questo non sta succedendo. E quindi, concludeva la collega, che lei e altri soggetti pensionati da poco si sono detti disponibili, sono andati disponibili per effettuare le vaccinazioni, per aumentare la capacità di vaccinare in regione, però sono stati usati e continuano ad essere usati per questo famoso tracciamento. Io, se ho la possibilità, vorrei un attimino chiarire, no? Cosa...
L'ultima generazione della Moratti, fai pure, prego, ne hai facoltà.
No, perché il discorso del tracciamento è una cosa singolare, perché il tracciamento, se non vorrei fare botte lezioni, no, si tratta semplicemente di capire se il tracciamento funziona, significa evitare chiusure generalizzate e chiudere invece sui soggetti che manifestano una pericolosità. Cioè, se siamo in grado di individuare il soggetto positivo e la potenzialità di contagiare gli altri, si blocca quella sezione e si evita appunto un danno anche fortemente economico per la collettività. Quindi il tracciamento è fondamentale nella gestione di una pandemia e non è una novità di adesso. Cioè, io ricordo che nelle attività pre-Covid, tutte le volte che c'era una qualsiasi, anche piccola, modesta epidemia rispetto a questa ridicola, no? Cioè di meningiti, di morbillo, partiva l'attività di tracciamento e qualche centinaio, nelle situazioni più disperate, qualche migliaio di contatti venivano per l'appunto contattati, profilassati se era c'era la possibilità, come nel caso della meningite, oppure anche semplicemente isolati. Quindi la forma di tracciamento, la funzione del tracciamento è sicuramente una funzione fondamentale. Però da sempre, quando è scoppiata la pandemia da Covid, unanimemente tutti i maggiori esperti del settore, e non i virologi improvvisati, hanno sempre sostenuto che al di sopra di un certo numero di casi il tracciamento diventa impossibile, nonostante gli schieramenti di forze che si possono mettere in campo. E allora non si capisce per quale motivo invece si va nella direzione opposta. Io come USB abbiamo commentato qualche giorno fa questa situazione, ricordando che i vertici dell'ATS Milano, sia quelli specialistici di malattie infettive, ma lo stesso direttore sanitario dell'ATS Milano, a ottobre scorso dicevano, attraverso gli organi di stampa, che fortunatamente restano lì e quindi sono evidenti, sono visibili da chiunque, si diceva per esempio: oggi non basterebbero neanche migliaia di tracciatori, bisogna puntare su strategie alternative. 31 ottobre 2020, piuttosto che da parte del direttore sanitario di ATS Milano si diceva: se la velocità di crescita è questa, non si riesce a rincorrerla, non riusciamo a tracciare tutti i contagi e a mettere attivamente in isolamento le persone. Allora, vorrei ricordare, Andrea Crisanti disse praticamente, hanno avuto l'onestà di ammetterlo, e diceva esattamente che con oltre i 2000 casi al giorno non abbiamo la possibilità di tracciare. Allora perché oggi insistiamo, siamo a 20-25 mila casi a livello nazionale al giorno? Eppure questa è stata la scelta che le aziende sanitarie lombarde hanno operato, dislocando decine, centinaia di operatori sanitari a fare un tracciamento di non dubbia, ma di sicura inutilità. Perché dico questo? Perché nel frattempo tutto il personale interessato da questo tracciamento è stato dirottato dalle proprie attività, comprese per esempio quelle di cui mi occupo io come medicina del lavoro, compreso quella di vigilanza, di sorveglianza sui luoghi di lavoro. E quindi, ecco che torno al punto di partenza, compresi gli ospedali, ma vengono lasciati sguarniti in un momento in cui le difese si stanno drasticamente abbassando, perché è noto dalle notizie che circolano a livello sindacale, ma anche a livello, diciamo, aziendale, che l'ipotesi di una vaccinazione imminente sta tranquillizzando forse eccessivamente i datori di lavoro, dicendo: non appena riusciamo a vaccinare i nostri operatori, ecco che potremo dismettere una serie di misure, sia di tipo organizzativo, sia di tipo proprio strumentale, dalle mascherine ai distanziamenti, a tutta la riorganizzazione prevista dai protocolli condivisi di aprile, di marzo-aprile scorso. Quindi direi per l'appunto che è una situazione estremamente pericolosa in cui questa palla continua ad allargarsi. In Lombardia continua a succedere questo. Poi, diciamo che il cerchio si chiude nel momento in cui, sappiamo tutti, appena si è insediata la signora Moratti, disse qualcosa che venne interpretata un po' come una gaffa, no? Lei stessa, insomma, dichiarò di essere stata fraintesa, ma non è una moda, no? Si dicono le cose e poi dopo ci si lamenta che la gente li fraintende, quando parlò appunto di priorità legate al PIL, alla capacità di produrre ricchezza, e quindi prima chi produce e poi magari quelli che stanno morendo continuamente.
Vabbè, dai, è stata sicuramente fraintesa, dai.
Sicuramente fraintesa, tant'è che adesso la Lombardia, prima in Italia, tanto per cambiare, stipula un accordo con Confindustria lombarda per vaccinare all'interno delle aziende, mobilitando quindi i medici di azienda in una situazione in cui chi conosce i sistemi sanitari aziendali, certo, mai bisogna fare di tutto l'erba un fascio, ci mancherebbe altro, ci sono situazioni anche di eccellenza in cui sembra di stare in ospedali di primissimo ordine, ma la media dei servizi sanitari nelle aziende non è certo in grado di ospitare in sicurezza e igienicità situazioni di vaccinazione che possono, insomma, diventare critiche. Però questo accordo è stato stipulato. Probabilmente più che una gaffe era una previsione, no? Quella della signora Moratti. Sapeva che cosa diceva in un momento, sapeva di poter contare sulla, diciamo, la Confindustria più aggressiva che abbiamo nel nostro paese, a Salombardo, e sapeva di poter contare su soldatini che sarebbero allineati.
Beh, sembra quasi un'indicazione a livello nazionale, insomma, un input, sì. Una sperimentazione. Vediamo con cosa succede qui, poi vediamo se farlo altrove.
Ecco, io dico che appunto dal momento che si sostiene, almeno questo, perlomeno a livello di dichiarazione, sostiene che prepararsi a vaccinare i lavoratori all'interno delle aziende non significa anticipare la vaccinazione dei lavoratori rispetto alle categorie che hanno la priorità nel piano vaccinale nazionale, e che quindi sarebbe semplicemente, come dire, una preparazione per quando arriverà il turno dei trentenni, dei quarantenni. Ecco, questo è un altro dei passaggi per i quali, a mio parere, bisogna tenere gli occhi non aperti ma completamente dilatati, cioè, perché voglio dire, altrimenti qui ci soffiano sotto il naso e i vecchietti o i fragili, tutte le figure, ma anche se rimaniamo nell'ambito dello stesso mondo del lavoro, è facile ipotizzare, senso, non vorrei ripetere cose che si dicono continuamente, ma non possiamo mettere sullo stesso piano un operatore al tornio, per il quale mascherine, distanziamento, riorganizzazione aziendale deve creare le condizioni, e che so, una cassiera di supermercato che ti puoi organizzare come vuoi, metti tutte le barriere che vuoi, però ovviamente vede centinaia di soggetti al giorno, tra cui eventualmente degli asintomatici che sono pronti lì a dispensare virus a tutti, no?
Certo, Claudio, ma tutto questo ragionamento, la questione madre in un comunicato USB che insomma ha scaturito la chiamata verso di te, leggevo. Sì, ok, la vaccinazione non è una soluzione, cioè ci stanno vendendo la vaccinazione come la soluzione nell'immediato, la soluzione a presto, quindi primo problema, l'organizzazione in merito a questo è perché la soluzione ce la stanno vendendo. Ci stanno vendendo che la sanità deve essere aiutata dal privato, che va bene, ma non ci abbiamo creduto. Ma il problema madre è che le assunzioni che dall'inizio pandemia, quindi più di un anno fa, le stanno dicendo tutte le parti politiche, non se ne vedono neanche all'orizzonte, insomma.
Assolutamente no. E se è qualche cosa che si intravede qui e là veramente molto sporadicamente, appare ridicola rispetto all'esodo che è in atto. E l'esodo è in atto anche per una cattiva gestione che, lungi dall'attirare o dalla fidelizzare gli operatori sanitari, disincentiva al punto di cogliere l'occasione, no? In quota 100, per esempio per noi medici è possibile permanere in servizio oltre il 67° anno di età fino a 70 anni, però colleghi che hanno maturato i 67 anni nell'anno appena trascorso e che stanno per maturarli, mediamente non vedono l'ora di scappare via, perché non trovano più la motivazione originaria per cui hanno deciso. Prima tu mi presentavi come medico del lavoro pubblico, io ci tengo molto a questa definizione, ma non perché voglio demonizzare il medico del lavoro privato, che solitamente è il medico d'azienda, no? Il medico competente, come viene chiamato, una figura assolutamente fondamentale, possibilmente da riscattare, perché diciamo che la tendenza non è delle migliori, ormai al medico del lavoro aziendale, autonomo, ecco, si sta sostituendo sempre di più l'organizzazione di centri servizi che mettono sul piatto medici del lavoro, purtroppo spesso, come dire, non perfettamente autonomo. Quindi non è un discorso di non vedere la funzione privata in questi termini, semmai, però è un discorso che ci porterebbe lontano e non voglio fare, semmai autonomizzarli anche dal datore di lavoro è possibile. Altri paesi hanno messo in atto delle modalità per cui il datore di lavoro si carica dell'onere finanziario, ci mancherebbe altro, previsto dalle norme oltre che dal buonsenso, ma non ha il potere di licenziare il medico del lavoro, che altrimenti viene, come dire, essere un po' ricattato.
Beh sì, condizionato, però, diciamo, condizionato da parere del padrone, via. No?
Per cui di fatto non ha quell'autonomia che dovrebbe avere per essere veramente a tutelare i lavoratori. Però, ripeto, è una figura fondamentale il tutto. Il medico del lavoro pubblico, quello dei servizi che in Lombardia si chiamano PSAL, in Piemonte PRESAL e così via, cioè questi servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno del personale che fa anche promozione della salute, fa tutta una serie di attività di sponsorizzazione delle condizioni di miglioramento della salute e della sicurezza, ma ha fondamentalmente delle funzioni di vigilanza e controllo. Se queste funzioni vengono depauperate o addirittura svilite e ridotte all'osso, ovvio che non possiamo aspettarci che le cose vadano autonomamente da sole, perché purtroppo la mia esperienza ormai ultra 35ennale in questo settore mi ha portato a capire che quando serve l'unico modo per far comprendere a certi datori di lavoro, per fortuna non tutti, però a molti datori di lavoro, come ci si deve comportare è quello di imporlo con la forza, la norma. Quindi se viene a mancare questa forza, quindi se tutti vanno in pensione, si trasferiscono, c'è poca attrattività e nel frattempo le assunzioni non si fanno, capiamo perfettamente come si stanno riducendo questi servizi, e non solo questi servizi, parlo dei servizi di prevenzione in generale. Quando parliamo di prevenzione di un ASL o di un ATS, che dir si voglia, stiamo pensando per esempio qui ai tecnici e ai sanitari che fanno vigilanza sulle strutture di ristorazione, no? Cioè, quindi poi non ci si va, si può lamentare se poi si sviluppano le tossinfezioni alimentari o cose simili, se viene a mancare il controllo, ma anche sull'igiene della sanità pubblica, no? Pensiamo all'igiene edilizia, per esempio il fatto di voler controllare a monte che determinati tipi di progetti siano rispettosi dell'igiene e della sanità. Dico, queste cose non vengono assolutamente, come dire, portate avanti e quindi si sta depauperando completamente. Voglio aggiungere soltanto una roba rispetto alla prima, alla, diciamo, supremazia, no? Che il privato sta, come dire, creandosi, e che in Lombardia ovviamente sappiamo essere, insomma, dilatata, no? Come situazione. Noi abbiamo già visto questa cosa. Il pubblico ridotto ai minimi termini non ce la fa e quindi quasi diventa giustificato, e cosa possiamo fare? Non abbiamo le forze, quindi dobbiamo ricorrere al privato. Si è visto anche durante questa crisi pandemica con i tamponi, per esempio, no? Io non sono mai riuscito a capire perché quando subito dopo l'estate sono partite le iniziative di tamponaggio dei soggetti che arrivavano negli aeroporti del nord Italia, per quale motivo non fossimo stati schierati ancora, ci metto dentro, cioè dico tutte le risorse sanitarie pubbliche, e si è deciso di pagare alcune grosse strutture, diciamo, sono dei colossi, no? Che esistono e che sono stati pagati per fare i tamponi che non riusciva a fare il pubblico. Questo si è visto con il dilagare anche dei tamponi adesso a livello di laboratori pubblici, non c'è giorno in cui non spuntano come funghi dei punti prelievo, no? di grossi o piccoli laboratori di analisi che comunque presidiano il territorio molto più di quando non si è capace di fare la struttura pubblica. Si è visto con i test serologici, stesso tipo di discorso. Ecco, la preoccupazione è che adesso possa partire con i vaccini, una cosa simile. E d'altra parte, chiudo il cerchio, i presupposti c'erano. Quando noi criticavamo fortemente il fatto che nella riforma lombarda del 2015 in direzione totalmente opposta rispetto a quello che si dichiarava, no? Cioè si è sempre parlato negli ultimi anni di deospedalizzare, di favorire il territorio, di portare i servizi più che possibile dall'ospedale al territorio. In Lombardia è successo esattamente il contrario, si è ospedalizzato il territorio, cioè funzioni come i servizi per le dipendenze, per esempio, piuttosto che la medicina legale, che vuol dire per esempio l'invalidità civile e tutto ciò che si sta intorno, e anche il servizio vaccinale in Lombardia è gestito dagli ospedali dal 2016, dal 1 gennaio 2016. Quindi si sono create le condizioni per portare fuori dalla sanità territoriale questo tipo di attività. E già allora più di uno di noi temeva che questo potesse essere, come dire, un buon viatico per pian piano privatizzare l'attività vaccinale. mi riferisco all'attività vaccinale classica. Oggi è chiaro che è esplosa quel problema del Covid, però dobbiamo veramente tutti stare con gli occhi aperti perché altrimenti qui ci soffiano anche questo e diventa un'altra occasione di lucro per chi tutte le volte che succedono queste cose si sfrega le mani perché è lì pronto ad approfittare.
Bene Claudio, noi ti ringraziamo per il tuo ampio contributo, hai reso chiara la regione Lombardia come si comporta e abbiamo anche ampliato a livello nazionale con alcuni esempi. Quindi ti salutiamo da Blackout, Claudio Medicino, medico del lavoro pubblico, delegato USB, grazie per il tuo contributo e a presto. Ciao Claudio.
Grazie a voi, a presto, buona serata.